Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Io non vi annoierò con dati tecnici, ma voglio ripercorrere con voi l'esperienza che ho fatto nel campo sampierese, ad iniziare da quando in primo impatto incontrai alcuni sindaci che erano preoccupatissimi della situazione che si stava creando nel territorio, una situazione di forte perdita di posti di lavoro. E a causa della crisi economica che anche un territorio ricco, come avete sentito, stava subendo in quel momento. I sindaci cominciavano a cogliere segnali di sfilacciamento della coesione sociale che metteva in crisi le imprese su cui avevano costruito un modello di sviluppo. Si trattava di un'emorragia irrefrenabile. E i sindaci non sapevano cosa fare e si ponevano proprio il problema di trovare delle soluzioni, ritenendo che fosse una propria responsabilità anche quella di occuparsi del benessere dei residenti. E ad un primo nostro esame, voi sapete che il primo impatto di una intervento sul territorio si basa proprio su un'attenta diagnosi territoriale. Abbiamo rilevato alcune peculiarità positive, 5 in particolare voglio segnalarvene. Era questo un territorio, abbiamo sentito, fortemente urbanizzato e con un'alta presenza di industria manifatturiera, ma anche scarsamente dotato di infrastrutture. E questo era un grave limite territoriale, era e in parte è un grave limite territoriale, a causa di tutto questo per una convulsa crescita industriale che non ha permesso di infrastrutturarsi adeguatamente. Era un territorio, avevamo capito, che era abbastanza incline a diventare un laboratorio di idee. E a sperimentare delle soluzioni economiche e sociali innovative. L'insieme della classe dirigente poi aveva un'amalgama molto interessante, voleva assolutamente trovare delle soluzioni, sapendo che non esistevano delle ricette universali per uscire da una situazione che creava un incubo, ma ognuno doveva trovare un proprio percorso flessibile. L'Unione dei Comuni rappresentava e rappresenta ancora oggi il cuore di queste istanze. Era un luogo di sintesi politica in cui si confrontavano, come avete sentito dal sindaco Zanon, anche visioni partitiche diverse, ma nel tentativo di trovare una soluzione integrata di sviluppo. Quarto, la sfida dell'internazionalizzazione. Anche qua il sindaco l'ha accennato, non aveva solamente una rilevanza economica, ma aveva anche un effetto sulla struttura del territorio. Molte imprese erano orientate all'internazionalizzazione e questo poteva essere un bene perché mitigava gli effetti della crisi economica. Ma attenzione, esponeva le imprese, positivamente ovviamente, anche a un sistema relazionale che usciva dall'ambito originario del territorio e correva il rischio anche di attirare le imprese, soprattutto nel momento in cui il territorio non dava infrastrutture per crescere. Infine, l'ha detto anche Gallo, si coglieva una forte desiderio di crearsi un'identità, una sintesi di esigenze produttive ma anche sociali e culturali. Si cercavano nuove soluzioni. Ora, spesso ci si interroga su che cos'è lo sviluppo locale. Io non sono un teorico dello sviluppo locale, sono un operatore e quindi io mi rifaccio al sano pragmatismo americano, nordamericano, in cui si dice che lo sviluppo locale è un aumento della capacità dell'economia locale di creare ricchezza per i residenti. Ecco, l'impresa e il lavoro è il perno per lo sviluppo locale. Il punto di partenza è fare impresa, il punto di arrivo è creare nuove opportunità occupazionali attraverso lo sviluppo dell'impresa. Oggi il territorio in cui agisce un'impresa non è solo un luogo di produzione, perché noi possiamo produrre qualsiasi cosa in ogni luogo. Il territorio può diventare una barriera per l'impresa, soprattutto quando non crea delle situazioni di competitività. E questo viene ancor più accentuato con le nuove tecnologie, che sono un elemento abilitante della competitività aziendale, ma rischiano anche di disarticolare il sistema territoriale proprio per la spinta centrifuga che ha a nuove opportunità. Un primo problema è proprio legato alla governance del territorio, ovvero la capacità di generare le condizioni perché l'impresa rimanga sul territorio, fornendo adesso soluzioni infrastrutturali, figure professionali, cultura e anche un sistema di convenienze. E sto pensando a tasse, incentivi, normative. Ora, voi sapete che avete sentito, il campo sampierese si colloca in Veneto, il modello del Veneto è il policentrismo, un reticolo di centri minori collegati da piccole strade che hanno avuto un vantaggio di mantenere creare una forte stabilità residenziale nella popolazione. Simbolo di tutto questo, l'abbiamo appreso dalla letteratura e da molti racconti, è la fabbrica dentro i paesi, nelle case, nei garage. Cioè l'ambiente produttivo invade e invadeva l'ambiente urbano. Se a ciò aggiungiamo anche la spinta centrifuga offerta dalla globalizzazione, abbiamo un mix dirompente che mette in crisi il rapporto territorio mondo sociale, sistema produttivo. Si pone il tema dell'accettabilità sociale dello sviluppo. Tutto cambia, cambiano le imprese, cambiano le esigenze di vivibilità della popolazione, l'apertura al sistema internazionale richiede nuova cultura, professionalità. In conseguenza di ciò, la popolazione non accetta più uno sviluppo invasivo e non sostenibile. Se aggiungiamo questo, noi avevamo rilevato comunque che la classe dirigente di questo territorio voleva creare un nuovo sistema, voleva creare un sistema che potremmo definire un sistema territoriale intelligente, ovvero un ambiente fisico che è sicuramente da abitare, da colonizzare, ma che doveva anche generare creatività. Doveva recuperare i valori di laboriosità e di impegno collettivo, generando proprio l'attrazione e la connessione con altri territori e guardando il futuro in termini di sviluppo sostenibile. Sulla base di questi presupposti ci risultò abbastanza facile allearci in questa collaborazione, anche perché portavamo esperienze di collaborazioni di concertazioni tra istituzioni, parti sociali, imprese e associazioni sviluppate in altri territori. In Veneto avevamo un'esperienza dei patti territoriali, primi avviati dalle amministrazioni centrali, poi regionalizzati con una legge del 99, che poteva rappresentare un veicolo su cui l'unione del campo sampierese e la sua squadra poteva facilmente salire. Tanto più che poi nel 2001 la Regione, con la legge della programmazione, aveva istituito, avete sentito, l'intesa programmatica d'area, per consentire alle comunità di partecipare con idee e programmi alla costruzione del modello regionale. Nel caso del campo sampierese fu fondamentale il fattore umano. Innanzitutto perché avevamo un gruppo di sindaci che erano consci di dover cambiare metodo, fortemente coesi e motivati. Avevamo una classe politica laica, laica intendo dai partiti, dalle posizioni dei singoli partiti, un insieme poi di operatori territoriali, ognuno con propri responsabilità e con propri ruoli, che guardavano al di fuori del proprio territorio e in particolare prendevano come riferimento l'Europa come punto strategico d'arrivo. E avevamo, come vi ho detto, una componente essenziale di questa, di questo modello, che era la governance data dall'Unione dei Comuni. E fu proprio questa alleanza dei comuni che diventò un punto di riferimento per le categorie economiche, le quali costituirono quasi da subito un analogo coordinamento delle categorie economiche, che ci consentì, attraverso l'Unione dei Comuni, di semplificare i rapporti istituzionali. Con l'adesione delle categorie sindacali, quindi, successivamente, si creò l'Alleanza per lo Sviluppo, che aveva proprio nel tavolo di concertazione un luogo di confronto strategico e di valutazione progettuale. Una volta che avevamo individuato quindi l'idea forza del territorio, cominciamo a realizzare una programmazione che declinasse questo obiettivo strategico in azioni, e ne individuammo due grandi azioni: la competitività e l'attrattività. La competitività venne declinata in attività a favore dell'innovazione tecnologica, dell'imprenditorialità, lo sviluppo di reti fisiche e immateriali. La attrattività invece era basata sulla gestione sostenibile del territorio e sulla qualità della vita. Questi assi poi, attraverso incontri, seminari, hanno dato luogo a numerose idee progettuali, le quali potevano diventare dei progetti preliminari o definitivi. Mi direte, nulla di nuovo rispetto a molte esperienze in Italia. La chiave di volta di tutto questo percorso è, a mio avviso, la dimensione europea. Noi non lavoravamo per partecipare a bandi e richiedere risorse finanziarie. Anzi, quando nella nostra attività intercettavamo dei bandi, devo dire che era un disturbo questo, perché lo spirito collaborativo e l'attenzione a costruire un grande progetto veniva deviato dalla necessità di recuperare alcune risorse finanziarie, quindi lavorare sul micro. Ciò che dava quindi la nostra idea strategica, la nostra linea strategica, era la dimensione europea. Lavorando in questo modo avevamo un elemento rafforzativo, in particolare nei confronti del nostro organo di riferimento, che era la Regione. Il nostro progetto assumeva una forte validità progettuale. La strategia europea al centro della nostra azione forniva anche una chiave di volta per selezionare i progetti. Potevano diventare da idee progetti a progetti definitivi solo con quei progetti che avevano maggior coerenza con il piano strategico europeo, che era il nostro punto di riferimento. Il nostro piano comunque non conteneva solamente opere e iniziative progettuali, ma avevamo anche innovazioni normative. E devo dirvi che sull'innovazione normativa, in particolare le associazioni di categoria puntavano molto per liberarsi da quella serie di lacci e lacciuoli che spesso impedisce lo sviluppo dell'impresa. Il percorso è ora avviato. Il territorio in questo processo di sviluppo si autoalimenta. La guida è il documento programmatico che viene rinnovato e trova al suo interno sempre nuove iniziative. Il nostro compito, semplicisticamente, se vogliamo ridurlo semplicisticamente, è stato quello di dare un modello di comportamento, un modello di lavoro e un'analisi dei bisogni. Oggi ci sono altri partner tecnologici che raccolgono questa struttura di base e automatizzano tutti i processi. Ma noi continuiamo a lavorare su nuovi percorsi, insieme anche con l'Unione del Campo Sampierese, con l'IPA. È iniziato a breve un percorso che ci porterà ad esaminare, ad adottare una serie di iniziative su Europa 2020 e alla nuova programmazione europea. Un programma che cambia, la nuova programmazione che cambia ruoli, logiche. Vale oggi ancor più la politica della coesione, che mira proprio ad incrementare le opportunità di sviluppo, di crescita.
Ruggero, bisogna concludere.
Ho quasi terminato. A questo fine io vi sottolineo che nella nuova programmazione europea esiste uno strumento specifico che è lo sviluppo locale di tipo partecipativo. È un nuovo strumento che riprende una serie di modalità che abbiamo sentito esposte, ma che può essere anche declinato in ambiti urbani attraverso gli investimenti territoriali integrati o in ambito rurale attraverso i piani comunali per i servizi pubblici e il rinnovamento dei villaggi. Ci sono quindi molte soluzioni. Ciò che conta in questo momento, e speriamo che sia a livello europeo, nazionale e regionale, è che si dia sempre più spazio ai territori e alle comunità locali.